Novella 36. Fiorindo e Chiara Stella, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Un re gli andeva ogni sempre a caccia e una volta, in nel girar per la campagna, si imbattette con un contadino che dentro a una selva strolagava di notte le stelle. Dice il re: «Oe, che fate voi costì? Strolago le stelle. Per farne che? Voi non potete essere capace». Dice il contadino: «Per codesto capace i sono, e fo l'astrologazione per chi ho e la moglie sopraparto, e lei m'ha da parturire un bambino, e le stelle prognosticano che lui sarà il re di Spagna». A un simile discorso il re si sturbò. Lui gli era appunto il re di Spagna in persona, e figlioli masti e non aveva per su legittimi eredi. Stiede zitto, tavia, e in scambio gli disse a quel contadino: «Li farò da padrino, se voi siete contento, alla vostra creatura. Voi non ve n'arete a pentire. Oh, faccia lei, se si vuole incomidare, venga pure a casa con meco», ha rispose il contadino. Ne entrava dunque nella casa del contadino e già la donna aveva parturito un bel mastio, sicché li si messan tutti d'attorno per ammannirlo alla cerimonia del comparatico, e fatto che gli ebbano ogni cosa, come costuma in simili casi, il re disse: «Questo figliolo lo voglio io, me l'avete a dare, perché se lui deve essere re, bisogna che sia educato per quel mestieri, e voi altri per questo non potete essere capaci. Io de figlioli non no, e terrò questo per mio figliolo legittimo». Si sa, gli uomini tacciono e le donne discorrono di più. Il contadino gli stava zitto e non opponeva difficoltà, ma la sua moglie, in scambio, si lamentava che gli volessan portar via la creatura a male brighe nata. In ogni mo', poi, dopo un pezzo di ridì, anco lei si persuadè, e il re, con quel bambino rifasciato, lassata una buona mancia a suoi genitori, se ne andiede assieme al suo servitore che per insino a lì l'aveva accompagno. Ma quando gli arrivarono in mezzo a un bosco folto, a dove c'era il mare vicino, disse il re al servitore: «To, piglia questo coltello e ammazzalo codesto bambino, e poi buttalo in mare. Io t'aspetto all'osteria e intendo che te mi porti il fegato della creatura morta, perché io me lo vo mangiare». Il servitore rimanette nel bosco, e dopo che il re si fu dilontanato, badava a dire fra sé e sé: «Guà, che be modi, rubare i bambini degli altri per poi ammazzargli! E bisognerà chi l'ammazzi per ubbidienza questo innocente, che se non gli porto il fegato al padrone, la mia testa, chi me la salva?» Alzò dunque il coltello e menò un colpo nel collo della creatura. Ma in quel mentre che gli tirava, d'ecco gli comparisce in tra i piedi al servitore un agnello, sicché subito trattiense la mano e pensò di cavare il fegato alla bestia, e il bambino lassarlo nel bosco, ferito a quel mo' e raccomandato alla bontà di Dio. E così fece. Venuto dopo alla presenza del re nell'osteria, gli diede a intendere che lui il bambino l'aveva morto e buttò nell'acqua del mare, e per prova gli profferse il fegato. Il re a quella vista godè insino in fondo al core, prese quel fegato che lui credeva fosse della creatura e se lo mangiò tutto con gran rabbia e scramava: «In sul mi trono, tu non ce lo barbi il culo!» Ma che vada pure il re a casa sua allegro e matto per la contentezza di quell'orrendo delitto. Tanto quel che si scrive in cielo non si scansa, e il suo destino a chi tocca tocca, e rinusce ogni sempre a quel mo' come il Signore Dio ha decretato. Torniamo dunque a quella creatura sciaurata lì a diacere dentro un cesto di stipa nel bosco e con la piaga sanguinente nel collo. La piaga però non era mortale, perché poi rinsanichì e gli lasciò soltanto una ciprigna che si sentiva a toccarla con le dita. La mattina dopo, alla levata del sole, un signore di quelle parti girandolava a caccia con suo cane, e quando i cani arrivarono al cesto di stipa, a dove il bambino gli era stato messo dal servitore, d'ecco ti principiorno a scagnare che pareva il finimondo. Il padrone corre là subito, concredendo che vi fosse la liepre al covo, e vede in scambio la creatura che ugnolava dalla fame. «Oh!» scrama, «il Dio m'ha provvisto! Appunto io non ho figlioli, e anche la mia moglie sarà contenta di tenersi questo poero di abbandonato per suo». Lo piglia dunque pian piano in nelle sue braccia e lo porta con sé qua a casa. E l'allegrezza di questo caso non si può le ridire. Quelle due buone persone l'allevorno la creatura per suo figliolo, sicché divienne grande e vegeto, e loro lo fecero ostruire da dei maestri esperti nel leggere e nello scrivere, e gli posa nome Fiorindo. E Fiorindo cresceva a vista d'occhio, robusto e virtudioso, che era proprio una meraviglia. Aveva Fiorindo in sui 13 anni, e assieme agli altri ragazzi del vicinato si divertiva a rozzare. Un giorno che giocavano a nocino, lui perdette per il valsente 8 quattrini, ma questi 8 quattrini per le tasche non ce li aveva. Dice ai compagni: «E vi pagherò domani». «Che non si vogliono ora», gli disse anquegli. Dice lui: «Ma con me quei non ce li ho. Lasciatemi ire a casa a chiedergli al babbo e alla mamma, loro son ricchi, sapete, e domani i ve li porto gli 8 quattrini». «Dal babbo e dalla mamma», ha risposto anche Monelli sbeffeggiandolo. «Povero grullo, non son mica il tuo babbo e la tua mamma quei signori che t'hanno rallevo in casa». «Come? Che discorsi fate voi?» sclamò Fiorindo. Dicon loro: di certo, ti trovorno in un bosco lì, dibandonato dietro un cesto di stipa, con una piaga di coltello nel collo, e se tu ti tasti e tu ci trovi ta via la ciprigna». A simili nove Fiorindo rimanette sbalordito e corre a casa e volse sapere in che molle stevan le cose. E prega e riprega, finalmente gli palesorono tutta la verità. Dice Fiorindo: «Allora, se non son vostro figliolo vero, i me ne vo ire. I vi ringrazio di tutto il bene che voi m'avete fatto sino a qui, ma io sono un bastardo e con voi non ci vo stare. Ma senti, per noi te sei nostro figliolo, non se n'ha altri. Ti si darà quel che tu vuoi, ma non ci lasciare disperati e solingoli a così». Badavano a dirgli quei signori, piagnendo. Fiorindo però non si smosse dal suo pensieri, e in tutti i modi volse che lo riaccompagnassero in nel bosco a dove l'avevan trovo, e non ci fu verse di persuaderlo del contrario, sicché bisognò bene che quei due sventurati lo contentassino. Solo lì in mezzo al bosco Fiorindo pensava da che parte potesse andare e principiò a fare passi a caso. E cammina, cammina, gli erano vicine le 24 e di già la stracchezza e la fame gli davano alle gambe. Finalmente arrivò a un cancello d'un giardino e dentro c'era un giardinieri a innaffiare le piante e i fiori. E il giardinieri, in nel voltar gli occhi, vedde quel ragazzo fermo e con la cera patita. Disse: «Chi sei? Che vo tu?» Arrisponde Fiorindo: «I sono un povero ragazzo in senza mamma e in senza babbo, e sono stracco morto dal girare, e io ho fame. Che mi piglieresti costì nel giardino a aitarvi, e mi contento del mangiare?» Al giardinieri gli era garbato di molto il giovanotto soltanto a vederlo, sicché gli rispose: «Vieni pure, qui da mangiare non ce ne manca. Figurati, il giardino gli è del re di Spagna e io sono al suo servizio». A così Fiorindo ne entrò per garzone dal giardinieri del re. In quel mentre dunque che Fiorindo abitava con quel giardinieri, il re spesso gli andava a spasseggiare per il giardino e nell'imbattersi con Fiorindo si vedeva bene che il giovanotto gli garbava. «Guà, e s'addanno le persone che sempre garbano e incontrano!» E poi qui gli era un destino. Sicché un giorno disse il re a Fiorindo: «Io ti voglio con me co per camberieri». A Fiorindo non gli parse vero, fu presto d'accordo e l'alloggiorno dietro proprio al palazzo reale. Vestiva sua maestà e steva ogni sempre al suo lato. Ma ora bisogna sapere che, siccome io ho già detto, questo re dei figlioli masti non aveva, bensì una figliola di 13 anni e che si chiamava Chiara Stella. Una bellezza da non si credere, manierata, gentilina, con una faccia di sole e sempre piena d'allegria. Voi capite quel che gli accadette? I giovani, gli è troppo facile che si innamorino al solo vedersi, massime poi se si intendono tra di loro. Fiorindo preparava tutte le mattine un mazzettino con un po' di geranio, un po' di dittamo, delle rose, delle viole a mammole e che so io. E quando Chiara Stella sortiva per il giardino in compagnia della camberiera, lui glielo deva. Discorsi in fra di loro non ne fecero, ma con gli occhi parlavan più meglio che con la bocca. Insomma, finirono col volersi un ben dell'anima, e tutti se n'erano accorti all'infora del re. Già, i babbi e i mariti campan sempre in sul fidati, e però enno ciechi a bono. Ma in nelle corti degli invidiosi ce n'è a dovizia, e tutti gli altri servitori gli astiavano all'arrabbiata Fiorindo, perché il re se lo teneva ogni momento d'attorno e si confidava con lui su tutte le cose. Cominciorono dunque a fargli la spia e a riportare al re che Fiorindo s'ardiva di fare all'amore con la principessa su figliola. «Che?» arrispondeva quel re mammalucco. «Questo poi non lo posso credere, che la mia figliola sia tanto isciaurata da mettersi a discorrere con un camberieri». Ma la badaron tanto quegli astiosi, Chiara Stella, che una sera la fecero trovare assieme con Fiorindo nel mentre che loro, in senza sospetto, parlavano alla ristretta. A quella vista, il re impermalito, che lo tradissano in sulla sua fede, subito pensò al castigo e diede ordine che Chiara Stella fosse dilontanata dal palazzo e mandata dal fratello del re, che pur lui era re del Portogallo, e gli scrisse che si compiacessi di tenerla ben custodita. «Sì, sì, tenetegli anche in prigione sottoterra gli innamorati, che tanto loro il modo di darsi le novità e lo trovano!» Cominciarono dunque a scriversi tra Fiorindo e Chiara Stella, ma una di queste lettere capitò nelle mani di un servitore che la diede al re. Dice il re, gli è una lettera di Chiara Stella, e gli viense a lui tanta rabbia che l'amore per Fiorindo e lo trasmutò in barbarità. Lo fa chiamare e gli dà una lettera sigillata da portarla al re del Portogallo, e c'era dentro scritto che il curieri dovesse essere impiccato nella settimana. Oh, badate la bella sorte degli innamorati! Fiorindo arriva alla città del re del Portogallo e incontra appunto Chiara Stella che in certi chiostri spasseggiava con la sua guardiana. Quando si vedano, che feste, che allegrie! Fiorindo gli sporse la lettera di suo padre, ma Chiara Stella n'ebbe sospetto e in senza ancugnare la perse e ci legge quella popò di birbonata. Figuratevi che pena! Imperò il giudizio non lo perdiede. Lei scriveva come suo padre, sicché strappò quella brutta lettera e ne scrisse un'altra in dove ci diceva: «La mi brama è di sposare Chiara Stella a un valoroso cavalieri. Fatela tra una settimana giocare alla giostra e chi la vince sia sua». A male briga che il re del Portogallo gli ebbe nelle mani questa lettera falsa, subito bandì la giostra per tutto il regno e ci corsano baroni e cavalieri di cartello. In quel mentre Chiara Stella fece che Fiorindo, anco lui, addimandasse di giocare la giostra. Ma al primo combattimento non ce lo volsano, perché dissero che non era cavalieri di nascita. Sicché dunque Chiara Stella, con uno dei suoi gioielli, perché lei era figliola di re, lo nominò cavalieri e lo mandò alla giostra. E ci si diportò tanto bene da virtudioso che vincette tutti e bisognò dargli per risposa Chiara Stella. E gli erano lì per fare le nozze quando comparse un corrieri con una lettera crociata di nero e ci diceva che il re di Spagna gli era morto e che suo erede alla corona chiamavano Chiara Stella. Che bella combinazione! Tanto quel che è scritto lassù non si scancella, non c'è modo di scansarlo. E le stelle dissano il vero, perché Fiorindo divenne re di Spagna. Fiorindo e Chiara Stella, chi vuol la libertà, vadia per ella.